Sta registrando. Benissimo, buonasera a tutti. Oggi lunedì 24 marzo 2025, la puntata numero 37. Considerato che d'estate abbiamo saltato il mese di agosto, siamo quasi all'anno. Abbiamo cominciato, Davide, il 13 maggio dell'anno scorso. Quindi ci stiamo avvicinando all'anno di vita di questo podcast che, come ricordo sempre, è stata un'idea di Davide Cerutti che mi ha coinvolto. Io sono molto contento. Fiorella alza la mano. Caspita, brava Fiorella che ha l'autospeak. E vediamo se ha cliccato per sbaglio o se deve intervenire veramente. Devi toglierti dal mute, Fiorella, se vuoi parlare, o hai cliccato per sbaglio? Forse hai cliccato per sbaglio. Ecco.
Buonasera a tutti. No, ho cliccato per sbaglio, scusatemi.
Va bene, scusate.
Stasera parliamo, tu hai chiesto per la depressione, stasera ne parliamo.
Sì, Davide, grazie mille, scusatemi ancora.
No, così mi fai ricordare che si può intervenire in diretta alzando la mano, ovviamente virtualmente, cliccando sul pulsante, oppure mettendo i commenti sotto la locandina nel canale Telegram al Bar delle Verità. Allora, abbiamo un paio di argomenti, se vogliamo, un pochino diversi dal solito. Il primo è che vi volevo raccontare, ho fatto una grande pubblicità per un mese per la proiezione del film introduttivo, e qualcuno, più di qualcuno, mi ha chiesto se si poteva fare anche da altre parti. Sì, assolutamente, c'è anche Renato, perfetto. Renato, ti rispondo alla domanda che mi hai fatto, anche a te. Si può fare tranquillamente, se me lo chiedete io ve lo mando, è un giga e otto, ve lo metto su Telegram non ci sono grossi limiti, per cui l'importante è che sia chiaro lo scopo. Perché dico è importante lo scopo? Perché non è un approfondimento delle cinque leggi biologiche, è un qualcosa di introduttivo, come ho spiegato anche venerdì sera. Io ho portato la mia esperienza, la mia attitudine al marketing che ho fatto per una vita nel mondo lavorativo anche a questa cosa qui. Cioè la mia domanda è stata: come faccio a coinvolgere persone che non dico che non ne sanno niente, ma quasi? Perché se uno ha già scoperto le leggi biologiche e vuole approfondire, trova di tutto in rete, trova libri, trova seminari, trova video, trova corsi di persona, trova coach one to one, insomma ti trova di tutto, specialmente in Italia. In Italia direi che siamo più avanti rispetto al resto del mondo. Però la mia domanda era: ma io come faccio a portare, a incuriosire le persone che non ne sanno nulla? Un minimo di prerequisito c'è, ovviamente. Il prerequisito deve essere che uno deve avere un qualche piccolo dubbio sulla medicina ufficiale. Perché se uno è straconvinto che sia il non plus ultra, che grazie a Dio ci sono i vaccini, grazie a Dio abbiamo le TAC e tutto, e meno male che c'è la medicina, perché sennò moriremo tutti a 30 anni, ecco, lì è un po' difficile prendere una persona e metterla davanti a uno schermo per un'ora. Perché... Però se qualcuno gli è venuto qualche piccolo dubbio di essere stato un po' preso in giro, per esempio durante la pandemia, per esempio per altre cose, ecco, quello potrebbe essere un buon gancio per dire: ti faccio vedere che esiste qualcosa di diverso. Chiuso la parentesi, per cui rispondo anche a Renato. Se lo vuoi fare una proiezione in casa con amici, parenti, da solo, per conto tuo, fai pure, te lo do, non c'è nessun problema. E basta che sia chiaro, ti avverto che questo non è un approfondimento. Cioè, se la fai una cosa del genere per gente che ne sa già, come tutti gli utenti di questo podcast, probabilmente ci rimangono un po' delusi, dicono: vabbè, queste cose sapevo già. Ripeto, è un'azione di marketing nei confronti del grande pubblico. Questo è il primo argomento che volevo smarcare. E poi abbiamo un paio di altri argomenti. Renato che vuole parlare, lo lasciamo parlare. E dici, ciao Renato.
Sì, ciao Alberto, ciao Davide. Ciao, era solo per ringraziarti delle info, Alberto. Ora lì a Firenze c'è terreno abbastanza fertile, nel senso che da diverso tempo stiamo seminando. Comunque mercoledì facciamo la riunione, poi in caso ne riparliamo poi anche separatamente. E niente, dai, stasera sono sinteticissimo, niente, solo per salutarvi, e che Davide domenica poi vengo su a trovarti al corso.
Ah, vieni? Vieni a Modena?
Sì, vengo a Modena domenica. E niente, se c'è qualcuno di zona che vuole venire con me, io tanto sono di strada, e nulla, non vi rubo altro tempo stasera, solo per queste piccole cose.
Ma magari potresti, se hai voglia, mando un messaggio a Alessandra Pini, magari lei verrebbe in giornata.
Posso provare, sì, lei è lì a Firenze, a ricordarsi forse la vede anche mercoledì. Hai fatto bene a darmi lo spunto, Davide, vai, grazie.
Figurati, ci vediamo domenica allora.
Vai, ciao ragazzi.
Ciao, un abbraccio.
Non so se ci sarà tempo, visto il gran numero di argomenti, però Flo chiede, a me piacerebbe approfondire la relazione fra le cinque leggi biologiche e la fisionomia e la corporatura. E non so se faremo in tempo, semmai Davide ne prendi nota per la prossima volta. Io aggiungo, approfondire anche la relazione fra le cinque leggi biologiche e chi mette nella foto del profilo una foto in cui non si vede la faccia, ma non so,
Quello
Flo.
te lo dico già, è un conflitto di identità.
Ah, mamma mia, poverina, magari adesso la deludi, la metti in crisi.
Beh, no,
Però
così è.
è molto bella la foto e fa anche venire voglia andare a sciare. Però era una battuta, scherzo, non vogliamo metterti nessuna complesso. Allora, io ho invitato un mio amico di liceo, quindi di 35-40 anni, mamma mia, quanti anni fa, forse di più, 43 anni fa abbiamo fatto la maturità, che ha avuto un percorso molto originale, quantomeno. Lui è stato dirigente in Fincantieri, poi a un certo punto ha deciso che si stava meglio senza lavorare o qualcosa del genere. Ha fatto un sacco di esperienze con conoscenze in vari campi, fra cui anche la medicina, ovviamente, e discipline orientali. Mi ha regalato bellissimi libri, dal famoso Rivoluzione del filo di paglia a qualcosa su altre cose che non ho mai visto.
Meraviglioso, quel libro lì è meraviglioso e hai fatto bene a citarlo perché è anche molto in linea, secondo me, con le leggi biologiche di Hammer. È come fosse un Hammer applicato all'agricoltura. E quindi
Esatto.
consiglio a tutti di
Siccome,
leggerlo, un libro bellissimo.
esatto, io avevo piacere di fare la sua piccola testimonianza perché qualche settimana fa ci siamo visti e lui mi ha raccontato del suo problema con l'allergia. Rolando, se ti togli dal mute, ci racconti come ne sei venuto fuori, ma soprattutto cosa ti ha portato a usare quel sistema. Raccontaci.
Sì, allora, buonasera.
Ciao,
Ciao, buonasera. Faccio una piccola premessa prima. Allora, l'allergia l'ho contratta 30 anni prima, grosso
ciao.
modo. Ed era un'allergia che mi colpiva con varie stimolazioni. Era allergico al pelo di gatto, poi le graminace. Negli esami allergometrici era al massimo questi due valori.
Scusami, che tipo di reazione allergica avevi? Ti veniva mal di pancia, ti veniva un eritema? Cosa ti
No,
veniva?
avevo un restringimento della laringe, delle epiglottide, insomma.
Ah, ok. Quindi era collegato, ti dico già, a un conflitto di minaccia, spavento. Il tuo conflitto
Sì,
ereditario
sì.
era minaccia, spavento.
Sì, poi
Non
faccio.
spoilerare, scusa, non spoilerare, sennò.
No, vabbè, questa è la lettura ameriana, poi dirà le
Sì,
sue.
lui cerca, lui cerca di intravedere, immagino Davide, che tu stia cercando di fare un parallelismo col modello ameriano,
Certo.
Sì, poi, quindi sto, per quanto riguarda la mia, diciamo, la reazione che avevo, la polvere poi, anche altissima 3+, allergometrica, e ho contratto anche appunto questa allergia ai fiori e alle ciliegie.
Quindi tu avevi tutti questi, ameranamente sono chiamati binari, no? Non so se lo sai.
Sì,
E
no,
avevi
non lo
tutti
so.
questi binari che tutti questi ti attivavano sempre qualcosa dalla laringe?
La laringe, sì.
Ok,
La
quindi.
laringe e comunque anche al naso, no? Al naso, mi si chiudeva il naso, gli occhi ovviamente lacrimavano.
Ok, quindi anche territorio da annusare e
Sì.
probabilmente separazione visiva.
Sì. E
Vai.
questa è la premessa, diciamo così, sulle reazioni che formalmente che mi capitavano. Poi faccio un'altra premessa invece, che è un aspetto mio culturale. Allora, la mia curiosità mi spinge sempre a cercare dei modelli, un po' anche per estrazione appunto di studi, eccetera. Purtroppo,
Anche lui ingegnere, poi, ahimè, siamo tutti ingegneri. Bene, bene, siamo
purtroppo.
qua tre ingegneri allora, dai.
Ma ho cercato di
Beh, anche
abbandonare
io abbastanza.
abbastanza presto, abbastanza presto.
Sto cercando di smettere.
Sto cercando di smettere, sì, infatti faccio di tutto anche per non farmi assumere in svariati lavori. E allora, la mia curiosità mi porta sempre a cercare un modello che però sia esaustivo e autoreferenziale. Quindi mi sono addentrato dentro medicina taoista e a capire quali sono il modello che viene proposto con i cinque movimenti, con i vari cicli di controllo, di generazione, eccetera, eccetera, lo yin e lo yang, e cercare di capire, soprattutto leggendo i classici taoisti, qual
Certo.
era l'intercorrelazione che esisteva tra appunto l'uomo e il resto dell'uomo, no? Allora, poi abbinato sempre, comunque c'era un'esperienza che riguardava un ampio spettro, non mi sono specializzato, diciamo così, no? Quindi anche qualche nozione di Ayurveda, dove c'erano delle similitudini. E poi anche ascoltando Alberto mi sono anche un po' buttato dentro le cinque leggi biologiche, visto che ci sono
Ok.
cinque movimenti, cinque leggi biologiche, no? Ho detto, ma magari c'è una coincidenza non solo numerica, no? E ho cercato di vedere quali sono i punti in comune, soprattutto, no? Perché a me non piace tanto l'analisi. L'analisi se la devo fare proprio, allora mi spendo, ma a me interessa più la sintesi, no? Per cui anche con la psicologia mi sono, diciamo così, interessato di svariate cose, filosofia poi altrettanto, no? E io cerco di trovare un modello che sia applicabile nell'ambito lavorativo, per cui per me, come anche Rudolf Steiner, vede l'organismo umano identico nell'organizzazione dell'organismo
Sociale.
sociale, ma anche nell'organismo agricolo, no? Quindi nell'azienda agricola, come diciamo così, nel lavoro dell'agricoltura, vede anche lui questo modello lo replica chiaramente nel sistema agricolo, io lo replico nel sistema industriale, per cui vedo tutti gli organi basilari, divisi però in cinque movimenti taoisti, e cerco appunto di rendere questo modello valido per qualsiasi aspetto dell'esistenza umana,
Ok, quindi anche per
no?
la salute umana.
Esattamente, per di più, perché la salute umana parte, cioè nasce tutto da qui la curiosità, no? Cioè dal
Ok.
rapporto tra l'uomo e il resto del mondo,
Certo.
no? Allora, se volete vi racconto, perché questo, dopo quello che vorrei dirvi dopo, poi è venuto successivamente in base alle altre esperienze, no?
No, allora, voi
Allora,
eravamo curiosi di sapere questa allergia. Allora, se avevi capito
esatto. Allora,
da dove era originata.
all'epoca si tratta di 6 anni fa, 5-6 anni fa. Siccome tra i vari studi, cioè le varie conoscenze o esperienze che mi sono capitate, mi sono detto, ma allora i processi complicati si possono spiegare logicamente, i processi complessi invece si possono spiegare solo analogicamente. Adesso vi parlo a spot, se volete che magari parliamo di qualche cosa in particolare, me lo chiedete.
No, direi
Adesso
di rimanere.
anche per velocizzare vado così a
Esatto,
spot.
rimaniamo centrati su questo episodio perché è il tema un po' della trasmissione, no?
Sì, allora, siccome appunto i sistemi complessi cui noi estrinsechiamo continuamente questa situazione, questa struttura, allora ho pensato, ma scusa un attimo, queste allergie sono sicuramente collegate tra di loro ad eventi sicuramente spiacevoli che mi sono accaduti, no?
Certo.
E quindi mi sono detto, ma allora basta che io vada a sconnettere queste cose che capitano a tutto il mondo e capiterà nel futuro e nel passato per sempre, a questi eventi che mi sono capitati, che ho sicuramente registrato come sfavorevoli o spiacevoli o malefici, no? Quindi mi sono portato sotto gli alberi che il mio vicino aveva 4 alberi di ciliegia, e nel momento in cui stava fiorendo, proprio il massimo all'acme della mia reazione, e ho parlato, però solo, non verbalmente, ho solo parlato così all'albero e al mio corpo, dicendo: tu non puoi essermi sfavorevole perché da millenni, forse anche di più, da centinaia di migliaia di anni, sei stato favorevole alla presenza umana e non può essere che tu sia la causa di questo problema. E quindi non ti posso considerare un nemico, ti posso considerare semplicemente un coadiuvatore e io ti comprendo. Io ti capisco.
Scusami, voglio chiederti una cosa di premessa, ma allora tu hai detto che questa allergia, hai scelto gli alberi di ciliegio perché era diciamo, il binario più forte che avevi?
Era quello che avevo sotto il naso e ogni mattina, quindi io
Ah,
stavo.
ok. Ma allora in questa casa tu hai detto che questa allergia ce l'avevi da una trentina d'anni?
Sì, molto prima della casa con il ciliegio.
Ah, ok, quindi non erano gli stessi ciliegi, erano dei
No,
ciliegi
no,
comunque,
ma
ok, ho capito.
non è lo stesso ciliegio, perché il ciliegio esemplare unico o qualche unità di ciliegio sono tutti i ciliegi del mondo del presente, del passato e del futuro, cioè
Sì, no, certo.
la sua caratteristica funzionale è dovunque, che sia in Cina o sia qua da noi,
Sì, no,
quindi
certo.
non è. Però sono andato dal ciliegio perché lui, adesso però va bene, senza fare altre divagazioni, lui è in comunicazione istantanea con tutti gli altri ciliegi del mondo. Quindi nel momento in cui io mi relaziono con un albero, io sono in relazione istantanea con tutto il resto del mondo, dei ciliegi. Ma soprattutto volevo far comprendere appunto al mio sistema, diciamo, biologico, funzionale biologico, che il ciliegio è innocente, non c'entra proprio niente con i miei problemi che ho per di più, non avevo in quel momento e comunque non volevo portarmi dietro. Ecco,
Allora,
nel giro di 20 secondi non ho più avuto l'allergia a questo, ma anche a tutte le altre cose di cui ero allergico, per cui adesso sto immerso in un posto pieno di polvere e non mi succede proprio niente. Abbiamo tre gatti in casa e non mi succede proprio assolutamente
quindi questo
niente.
l'hai fatto già 6 anni fa, hai detto?
Sì, 5-6 anni fa.
5 anni fa, prima della pandemia.
Ma domanda, che cos'è che ti ha spinto di fare questa operazione? Cioè, è stato il frutto di un ragionamento o...
Quello che spiegavo, no? Quello che spiegavo, cioè l'analogia. Allora, i sistemi complessi funzionano analogicamente. Infatti, noi, se avessimo un cervello elettronico, diciamo così, e sai bene, Alberto, di cosa dico, dovremmo avere la testa grande come un carro ferroviario. Ovviamente sarebbe scomodo entrare in un carro ferroviario o comunque in un treno con la testa grande così, no? Allora, sicuramente la compressione per delle informazioni per avere più memoria è analogica. Noi associamo completamente tutto in un unico minestrone, il cui bandolo per ricordare sta a noi averlo chiaro. Allora io ho semplicemente sezionato tutte le cose che naturalmente abbiamo sotto il naso o comunque davanti a noi o intorno a noi a un evento specifico che mi è accaduto per di più nel passato, quindi è un evento isolato. Allora non posso replicare, ho detto a me stesso. Non posso replicare continuamente questo problema che adesso è inesistente, solo perché è associato mnemonicamente ai ciliegi, alla polvere, ai gatti, eccetera.
Ma quindi scusami, tu hai idea del conflitto originario che hai fatto?
Allora, non ho e non voglio averla, anche perché un sospetto ce l'ho, sospetto ce l'ho, però mi servirebbe poco dal punto di vista dell'efficienza, perché rivangare il passato significa ricostruire il modello, o cioè ricostruire in modo modellato una situazione che adesso non c'è. Quindi dovrei spendere del lavoro per fare questo mestiere.
E però
Io.
ameranamente serve per capire appunto se c'è o non c'è più quella situazione nella tua vita.
Ma non c'è più, perché i miei sensori, cioè i miei sensi, non mi fanno, non mi fanno sentire queste cose, questa cosa. E attualmente io non ho questo. Voi dite conflitto, ma attenzione che conflitto vuol dire che due si stanno battendo, si stanno rompendo. Per me non è conflitto, è afflitto, cioè è afflizione quella che io ho subito,
No,
perché io non ero in conflitto con chi che sia. Ed è questo, cioè
ma
il
conflitto non c'è.
ciliegio, per me il ciliegio non poteva confliggere con me, perché è un essere complementare a me.
No, ma
E
allora
quindi,
tu.
come essendo un essere complementare a me, non potevo associarlo a un'afflizione che ho avuto a causa di esseri
Eh
umani.
no, certo. Allora, la lettura meridiana però, ha parlato di conflitto, non nel senso che sono in conflitto due persone, ha parlato di conflitto nel senso di situazione conflittuale, situazione
Sì.
inaspettata, drammatica e vissuta in solitudine.
È vero,
Adesso tu,
ma
e quello che tu avevi erano binari, cioè condizioni di contorno del tuo conflitto, cioè quando hai fatto il conflitto di minaccia spavento, c'erano presenti il ciliegio, la polvere, i gatti, cioè tutte queste cose erano condizioni di contorno del tuo conflitto. Allora tu capisci che amerianamente e biologicamente, benché tu sei ancora in quella situazione, è giusto che i binari ci siano, perché tu devi immaginare che noi siamo come degli animali, in fondo, i nostri codici biologici sono uguali a quelli degli animali. Quindi tu immagina che tu eri in una situazione che stavi esplorando un bosco nuovo, ok? Eri in questo bosco in cui c'erano ciliegi, c'erano gatti, c'era magari anche polvere, magari in qualche grotta, così. E in quel momento tu hai preso un bello spavento, ok? Hai fatto il conflitto. E allora il tuo inconscio registra tutte queste condizioni di contorno che c'erano, in modo che in futuro, ogni volta che riappare una o più di queste condizioni, il corpo ti fa ripartire un po' quel programma di spavento per avvertirti sostanzialmente. Cioè, ti dice, la volta scorsa che c'erano queste condizioni, stai attento perché hai preso una legnata in testa. Quindi adesso metti un po' più di attenzione, no? Allora, poi quello che dici tu è vero, cioè che i binari tendono a rimanere sempre. Tante volte anche quando la situazione è cambiata completamente, anche quando tu hai cambiato completamente zona in cui abiti, per esempio, no?
No,
E
ma
allora
non.
in quel caso, cioè tu hai potuto scardinare i binari perché effettivamente quella situazione conflittuale non c'era più. Questo ti voglio
No,
dire.
aspetta, aspetta. L'origine del conflitto io l'ho individuata, cioè so benissimo qual è stato,
Oh, e vedi che anche
ma
questo è
lo
importante,
faccio.
allora.
No, ma no, ma non è questo che mi ha aiutato. Io ho posizionato nel sottoinsieme di quelle cose che possono farmi male, che è un calderone enorme, no? Perché la memoria va per associazione, la memoria fisica
Allora,
intendo,
inconscio, certo, va per
va per
associazione.
associazione. Un'altra premessa che prima non ho detto, per me non esiste il conscio o l'inconscio, esiste il biologico e lo psichico. Non c'è, cioè, non c'è
Ma sono due
una.
termini per dire
Sì,
sono la
no,
stessa cosa, insomma.
basta che ci capiamo. Nel mio sistema sensoriale, quella, la causa scatenante, diciamo il conflitto a questo punto, c'era ancora e aveva anche, aveva ancora influenza, però io l'ho dissociata da tutte quella memoria, diciamo, collegata a quella causa.
Cioè, una situazione, stai dicendo che la situazione conflittuale che è avvenuta 30 anni fa, ci sono
C'era
ancora?
ancora,
C'è
sì, c'è
ancora quella?
ancora.
Ah,
Adesso
ok.
si sta mitigando tantissimo, si è mitigata tantissimo, ma c'è ancora, però l'ho dissociata completamente con questi fattori che sono naturali, non sono causa di problemi.
Però hai detto che è stata mitigata.
Sì,
Cioè,
ma è stata
non puoi,
mitigata perché
non ti
è
va di
stata mitigata perché.
raccontarlo il conflitto, così capiamo meglio.
No, non posso.
Ok, tranquillo,
Non posso.
tranquillo. Vabbè. Io volevo capire una cosa, scusa. Ascoltando la tua esperienza, io mi immagino, faccio un esempio, io sono allergico ai gatti, molto meno di una volta, ma però mi domando. Qual è stato il punto in cui sei passato dal dire adesso faccio questa operazione? Cioè, perché faccio un esempio, non l'hai fatta 3 anni prima o 10 anni prima? Questo ragionamento che hai fatto
Sì.
parlando con l'albero, eccetera.
Sì. Non l'ho fatto prima perché non ho avuto l'occasione di poterlo fare. Non ho avuto l'occasione. Allora mi spiego meglio. Erano situazioni in cui non avevo molta energia, diciamo così, no? Quindi non avevo molta forza. Quindi fatta in quel momento è perché ho avuto la forza di comprendere, fino a prima, siccome il tenore di forza era tale per cui non riuscivo a fare questa operazione di comprensione. Allora, da quel che ho capito io, noi ci ammaliamo a mano che ci restringiamo l'orizzonte di comprensione. Se noi avessimo un orizzonte esteso pari all'universo, allora noi potremmo comprendere tutto. Nel momento in cui invece io mi sento debole nei confronti nel mio modo di vivere, io restringo a mano questo orizzonte fino ad arrivare al livello del corpo. Quando sono a livello del corpo, i problemi, che sono una piccola variazione dell'orizzonte esterno, mi possono incidere a livello corporale. Allora, siccome ero arrivato a livello corporale, appunto con l'allergia, la reazione allergica, io mi sono detto, se vado avanti così, metto a repentaglio anche il mio esistere in
Hai
questa
toccato il fondo,
situazione, no?
diciamo. Sei arrivato a un punto in
Diciamo
cui hai detto.
che sono arrivato a un punto tale per cui c'è stata la mia reazione, no? Allora ho reagito a questa soppressione di orizzonte, di possibilità, dicendomi, ma io così mi incateno da solo a questa situazione, no? Allora mi sono detto, vabbè, allora siccome ho capito da svariate cose, da svariate esperienze, che è semplicemente un'associazione che porta tutte queste cose buone, che comunque ci saranno sempre, associate a questo evento spiacevole che è successo nel passato, molto spiacevole che è successo nel passato. Quindi sono due cose che non stanno insieme e non devono stare insieme neanche nel mio mondo interno. E allora ho deciso in quel momento di fare questa operazione.
Allora, sì,
Una sorta di fine corsa, più di così non posso andare, devo reagire.
No, posso andare ancora così, però sarebbe stata una limitazione di movimento perché il corpo era limitato,
No, ma
ovviamente,
poi
sai.
hai detto giustamente che erano un periodo che hai avuto un po' più di energia rispetto al passato. Questo
Sì,
immagino anche che
esatto.
voglia dire che avevi un po' più di tempo da
Sì.
dedicare a te stesso, a cercare di capire come funzioniamo, come funziona l'universo e tutto, no?
Sì, ma perché in effetti io faccio così. Allora, io ho impostato la mia professione per introitare risorse economiche in questo modo. Non faccio il primo lavoro che capita, faccio i lavori che di solito anche gli altri rifiutano perché sono complessi. Per cui io gli chiedo sempre, normalmente, un buon stipendio, diciamo,
Sì,
no?
ho
Cioè,
capito,
un buon
capito. Hai
compenso.
riorganizzato la
Allora.
tua vita in modo da essere più efficiente a livello monetario, in modo da avere più tempo
In modo
per...
da farmi dei tratti di mini pensionamento, no?
Certo.
Me li faccio da solo senza aspettare l'INPS che continua a spostare la carota,
Sì,
no?
diciamo
Allora.
per chiudere amerianamente, perché altrimenti qui non abbiamo tempo per gli altri argomenti.
No, chiaro.
Tu sostanzialmente cosa hai fatto? Hai portato sempre di più a livello di mente conscia tutto questo processo che era partito e stava andando avanti da 30 anni sostanzialmente in modo inconscio, giusto?
Sì.
Quindi è questo che ti ha fatto uscire dalla cosa, no? Poi ognuno può trovare i suoi metodi, tu sei andato sotto l'albero, hai parlato con gli alberi, anche quello di... diciamo, depotenziare il binario a livello complessivo, come hai fatto tu, credo che sia un'ottima idea. Cioè,
Sì.
parlare a tutti i ciliegi del mondo, no? Quando uno ha un binario, per esempio con i gatti, tutti i gatti sono così, no? Perché in realtà si reattiva con tutti i gatti. Quindi, diciamo, far capire al nostro inconscio che quell'elemento lì non rappresenta più un segnale di possibile pericolo. E questa è la chiave per depotenziarli e riportare tutto alla realtà, perché noi in realtà i binari ce li abbiamo perché non vediamo il gatto per il gatto, vediamo il gatto come pericolo, come segnale di
Ah, sì.
pericolo, no?
Sì,
Dici tu,
un'altra cosa,
capite?
altre due cose che magari così, però non entro nel dettaglio. L'altra cosa è che io 10 anni fa, anche di più, ho contratto una fotosensibilità, per cui ogni volta che prendevo sole mi si riempivano le bolle, no? Bene, è scomparsa anche quella possibilità perché mi sono messo sotto il sole senza nessuna crema e ho detto, tu il sole, caro mio, non puoi essere un problema. Quindi ti dissocio da tutte quelle rogne che sono capitate, che so anche quali sono state. E effettivamente adesso mi abbronzo senza dove, e non mi scotto mai.
Però vedi che ogni volta
E non mi scotto mai
ok.
senza mettere nessuna.
Ma anch'io dico sempre che non metto crema da 20 anni, le creme non mettetele, basta che siete sensati e vi esponete gradualmente al sole, non state
Poi
tutti.
un'ultima cosa,
No,
sempre
però
con lo
scusami,
stesso procedimento, aspetta solo questo.
volevo dirti che tu comunque i conflitti li avevi individuati, quindi sia nel caso
Ma sì, ma
della
non,
minaccia che nel caso di questa,
ma
capito?
siccome non esistono, in quel momento non esistono e non esistono neanche adesso, non esistono nel senso che non ci sono, non sono attivati, no?
No,
Sono solo nella
ok.
mia memoria, sono solo nella mia memoria. E allora io ho dissociato anche questo. Adesso sto con lo stesso meccanismo, sto riducendo anche un'ernia inguinale.
Ok, ma anche in questo caso hai capito il conflitto o in questo caso non l'hai capito?
No, l'ho capito, però
Ok, dovresti
non mi
provare
serve.
la stessa tecnica per qualcosa in cui non hai individuato il conflitto. Perché amerianamente in realtà averlo individuato il conflitto, cioè averlo portato alla mente conscia, è essenziale. Perché altrimenti
Sì.
hai voglia di dire al tuo corpo, non, quello lì non è più un pericolo. Lui ti dice no, cioè, finché tu non hai
Allora
portato
aspetta,
la luce, capito?
perché io e il mio corpo effettivamente non siamo una cosa unica, cioè il mio mondo interno, però questo amplia tantissimo il mio intervento e se vuoi magari ne parliamo in altro modo, ne
Volta.
parliamo un'altra volta. Perché il modello che io uso, a cui Alberto ho mostrato, ho regalato, diciamo così, è un modello che mi permette di organizzare le esperienze in modo congruente, comunque strutturato, no? Una cosa sull'allergia di Alberto, lui e sua moglie sono venuti a casa nostra e noi abbiamo abbiamo mentito, perché non gli abbiamo detto che abbiamo due gatti che sono segregati qui da noi, mentre,
Segregati.
segregati, sì, da noi. E quindi lui mi ha, a un certo punto, quando è stato con noi, ci ha detto che gasta energia tremenda, che riesce a sentire anche quando va in certe case dove il gatto è rinchiuso in casa praticamente, no? E Alberto è rimasto sorprendentemente privo di reazioni allergiche fino a quando non ha cominciato a essere un po' alterato, diciamo così, innervosito da una mia affermazione. Da quel momento in poi ho visto che ha cominciato a respirare pesantemente e gli si stava chiudendo la respirazione. Quindi Alberto, mentre stava bene, diciamo così, non era contraddetto, e lui stava benissimo nel nostro appartamento, anche se era pieno di peli di gatto.
Ah, vabbè, allora ci sarà qualcos'altro allora. Va bene, dai. Ok, mi hai fregato. Va
Ma di
bene.
che? Ma di che?
No,
Ciao, grazie.
diciamo che era talmente poca, poi la sua allergia non è forte, quindi poi era poca la presenza del gatto, il suo fisico non l'ha percepita fino a un certo punto. A un certo punto ha sentito qualcosa.
No, comunque l'argomento mi interessava perché a volte chi si approccia alle leggi biologiche, diciamo provenendo dal mondo della medicina tradizionale, la prima domanda che fa è: se mi prendo qualcosa, cosa devo fare? Pensando che esista anche qui la pillola o la cura o la terapia. Invece qui abbiamo una mappa che ti aiuta a scoprire quello che è successo, poi non è così, è altrettanto automatico dire qual è il protocollo o come si chiamano in medicina tradizionale, sì, i protocolli da applicare a fronte di un dato sintomo.
Ma
Per cui
allora,
tutte le esperienze che danno queste cose qui sono interessanti, ti
sì,
danno degli
allora
esempi.
in linea di massima si può dire che l'approccio è quello di portare alla luce conscia questi processi, questi programmi che partono in maniera inconscia. Quindi di base si cerca di fare quello, no? Poi una volta fatto quello, tante volte già basta quello, nel senso che uno capisce da dove è partito tutto e finisce lì. Non basta quando una persona sta recidivando e quando in qualche modo il conflitto c'è ancora nella sua vita. E allora lì bisogna fare altri tipi di
Va
intervento.
bene. Allora, andando avanti, grazie Rolando, andando avanti veloci, volevo spendere 2 minuti, magari 5, su quel video che ho messo nel gruppo. Per chi non lo avesse visto, faccio una rapidissima sintesi. Un'amica che non conosce, ne ha sentito parlare delle 5 leggi biologiche, però è molto curiosa e anche molto pragmatica, come c'è lei stessa, è andata su ChatGPT, la versione tra l'altro gratuita, per chi non lo sapesse, ChatGPT è il più famoso dei motori di intelligenza artificiale, ce ne sono tantissimi, da Perplexity, Qwen, DeepSeek. Il primo è stato ChatGPT, si assomigliano un pochino tutti, alcuni sono più specializzati per certe cose, altri per altre, vabbè, però questo cambia poco. E lei ha cominciato a fare una sorta di interrogazione a ChatGPT parlando del suo problema ai piedi, una micosi. E in un messaggio privato poi mi ha scritto le unghie bianche, non so se hai capito cosa fossero, Davide. Vuoi raccontare tu com'è andata?
Sì, allora, me l'ha mandato tu questo video, questa donna che soffriva da diversi anni di questa micosi, aveva provato di tutto, diciamo, sia approcci ufficiali, sia approcci alternativi di vario tipo, anche da professionisti quotati, e nessuno gli aveva neanche minimamente risolto il suo problema. E ha voluto fare questa prova, è andata in ChatGPT, però gli ha fatto una domanda molto specifica. Perché ChatGPT, come tutte le intelligenze artificiali, bisogna saperla usare, cioè non bisogna fermarsi alla prima risposta che dà, bisogna approfondire, 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 e poi fargli domande sempre più specifiche. E lei gli ha fatto, secondo me, la domanda perfetta. Cioè, gli ha chiesto: adesso ti espongo questo mio problema. Tu rispondimi, per favore, come se fossi il più grande esperto mondiale della medicina germanica di Amer, ok?
L'ha indirizzata.
L'ha indirizzata pesantemente e da lì ha cominciato a parlare e ChatGPT gli ha fatto delle domande, ovviamente, ha cercato il conflitto, come si fa nella medicina germanica, l'ha trovato con ogni probabilità il conflitto, perché lei stessa dice che a un certo punto a certe cose che gli ha detto ChatGPT lei si è commossa, e quando uno si commuove tendenzialmente vuol dire che abbiamo colpito nel segno, no? Cioè si è andata a prendere quella ferita che c'è stata, no? Quel conflitto che c'è stato. E poi niente, ovviamente poi lei gli ha chiesto ma cosa devo fare, ok, è partito tutto da lì, ma cosa devo fare? E lui gli ha detto, se non mi ricordo male, se no correggimi Alberto, fai una certa meditazione e dimmi che cosa vedi, cosa visualizzi. Esatto. Lei l'ha fatta, ha visualizzato un fiore di loto e gli ha chiesto il significato e il ChatGPT gli ha detto semplicemente non ti preoccupare che il significato il tuo corpo lo capisce da solo. E lei ha detto vabbè, ok, tant'è che il giorno dopo si è alzata, la micosi non c'era più.
No, ha detto no, è andata avanti, ha fatto per 6 giorni di seguito, per una settimana, faceva delle meditazioni la mattina immaginando il fiore di loto che sbocciava dai suoi piedi, una roba del genere.
Giusto, ok, per 6 giorni l'ha fatta e poi è sparita. Giusto?
È sparita, erano 5 anni che andava avanti, lei è rimasta sconvolta, ha detto ma...
Allora, però diciamo che in questo caso ChatGPT ha operato piuttosto bene, meridianamente, perché è andata veramente a cercare il conflitto, l'ha individuato. Poi ovviamente c'è da dire che per come siamo abituati abbiamo bisogno anche di una sorta di cura, no? Quindi in questo senso ChatGPT ha pensato a questo tipo di cura che Hammer non è che consigliava le meditazioni, A me ogni volta davo un consiglio un po' diverso perché dipende dalla situazione che c'erano, sempre dettate da un buon senso biologico, però ogni volta ovviamente il consiglio era diverso. Però diciamo, per come siamo fatti, guarire senza proprio fare niente, il nostro inconscio non ce la fa, e allora ha fatto fare queste meditazioni, secondo me un po' come escamotage. E grazie a queste meditazioni, fiducia nel corpo e tutto, ha individuato il conflitto. Evidentemente i binari non c'erano più, perché quella situazione lì evidentemente non c'era più, e quindi tutto è finito, il sintomo è finito.
Sì.
Quindi vi invito, a chi vuole provare questa cosa, e fare lo stesso, tra le tante è gratuita. Sì.
Allora io sono un po' un complottista, penso che in questa fase iniziale non abbiano ancora messo dei paletti per controllare il tipo di risposte che dà. È come quando all'inizio c'era YouTube, Facebook eccetera, se tu mettevi un video di Hammer eccetera te lo lasciavano, da sì. Qualche anno a questa parte ti chiudono il canale, c'è poco da fare. Per cui magari adesso è ancora libera, per cui di fatto io la vedo così. L'intelligenza artificiale di fatto è un grandissimo frullatore che fa un estratto di quello che trova in rete. Oggi è ancora tutta l'attenzione degli sviluppatori è concentrata sul fatto di prendere le migliori informazioni, di sistemarle, amalgamarle, eccetera. Probabilmente quando usciranno dalla fase, diciamo così, sperimentale, innovativa, eccetera, adesso non voglio essere pessimista, però potrebbe succedere anche lì che qualcuno ci mette dei paletti e comincia a dire non dare risposte di questo tipo. Pensate banalmente a Wikipedia. Wikipedia, sì, certo. Se mettete Hammer, dà delle notizie assolutamente fuorvianti. Cioè, certo. È chiaro che è stata in qualche maniera dirottata. Comunque in questo momento diciamo ancora libero, se volete fare delle prove, secondo me.
Quindi adesso io sono, non conosco bene come funziona l'intelligenza artificiale, però tranquillamente si può anche indirizzare, no? Cioè chi la programma può anche indirizzarla un po', cioè non farle proprio cercare liberamente sul web e fare le sue sintesi, ma indirizzarla verso certi tipi di opinioni, cosa dici?
Sì, assolutamente. Magari oggi non lo fa ancora, ma vedrai che potrebbe succedere. Ecco, io direi questo, non è oro colato. Oggi ci fa piacere vedere che vengono fuori questi risultati.
Sì,
non
no,
mi
ma
stupirei,
poi
non mi stupirei se un domani non venissero più, ecco.
Certo, ma poi tranquillamente si può fare prove, tanto male non fa, perché tanto semplicemente stai chattando con qualcuno, quindi al limite non è inutile, capite? Quindi se volete fate queste prove e poi dateci anche la testimonianza. È una cosa molto interessante, perché potrebbe essere un utilizzo dell'intelligenza artificiale veramente utile.
E volevo accennare anche al fatto che, beh, brevissimamente, nella proiezione del film, dopo che mi ha fatto la proiezione venerdì, una signora, per carità, in maniera assolutamente non polemica, però ha detto: io sono contro la medicina convenzionale, abbiamo fatto tutto d'alternativo, però il mio marito mieloma, ha detto, per cui non ho capito bene di cosa si trattasse. Dopo aver fatto un po' di tutto, compreso AME, ha detto ci siamo rassegnati a fare la chemioterapia. Adesso, non ha detto adesso sta bene, adesso la stava facendo. A
Beh.
valle di questa, invece, un attimo solo, è uscita una signora, una cinquantenne, che ha detto io 25 anni fa stavo benissimo, mi hanno fatto delle analisi, hanno fatto 5 adenocarcinomi al fegato, mi hanno detto che dovevo fare il trapianto di fegato immediatamente, mi stavano mettendo già in lista lì per lì. E lei si è ribellata, brava, perché aveva 25 anni, non ha fatto assolutamente, ve la faccio breve, non ha fatto assolutamente niente, adesso è passato tutto. E ha anche scoperto qual era stata la causa, grazie a uno psicologo che 25 anni fa, quindi non ieri, ma forse fine anni 90, ha scoperto la causa di questi problemi al fegato, che erano
Parlando di
problemi,
Dahmer, un psicologo, uno
parlando di
psicologo
AMR,
di Dahmer.
sì, esatto, uno psicologo ufficiale che gli ha parlato di AMR, esatto.
Ai tempi era all'inizio, non potevo ancora farlo. Allora, sì, il primo caso è il mieloma, bisogna, te l'avevo detto, bisogna sapere che sintomi ha avuto, se erano sintomi motori, sensori, dappertutto, perché è la solita diagnosi molto generica quella della medicina.
Il problema l'ha accennato, hanno preso una grossissima fregatura nella vendita dell'azienda in cui alla fine l'hanno venduta, ma non sono andati i pagamenti, però dovevano pagare le tasse lo stesso, quindi questa cosa deve averle messe in crisi economica.
Ok, questo probabilmente è il conflitto, però poi bisogna vedere dai suoi sintomi bene che programmi ha attivato, no? Quindi bisognerebbe analizzare un po' meglio e così. Secondo caso molto interessante, infatti te l'avevo chiesto anche se mi hanno dato il consenso, se posso metterlo anche nel libro che sto facendo dei casi. Era interessante anche perché hai detto che questa donna ha detto che aveva cinque formazioni adenocarcinose, no? Al fegato. E adenocarcinoma, e sappiamo, il conflitto è paura di morire di fame, e tu gli hai chiesto se avevano problemi di soldi,
No,
di...
no, non io, lo psicologo da cui
Ah,
era
lo
stata.
psicologo quando era stata, ok, e lei effettivamente aveva detto di sì, no? Cioè che era una famiglia numerosa, che infatti faceva fatica ad arrivare a fine mese, giusto?
Sì,
E in
esatto.
più erano in cinque da sfamare, perché qua lavorava solo il padre, erano quattro sorelle, quattro fratelli
No,
e la
tre
madre.
sorelle, ma mamma e madre e papà, sì.
Ah, ok, in tutto in cinque, e lei ha fatto cinque formazioni, capite? Cioè ci sono anche
Sì.
queste corrispondenze veramente molto dirette. E però, giustamente, amerianamente, questo non è una cosa grave. Si è ingrossato un pochino il fegato ha proliferato un po' perché c'era poco cibo e il suo fegato si è ingrandito per riuscire a metabolizzare quel poco cibo che c'era. Quindi queste sentenze di morte che dà la medicina subito, capite che sono completamente campate per aria, eh? Infatti questa ragazza per fortuna
Esatto.
non ha fatto niente, tanto più che erano ancora in fase attiva queste formazioni, perché mi hai detto che era completamente asintomatica, lei non,
Sì,
era scoperta
assolutamente.
per un esame così, un controllo, per qualche altra
Sì,
ragione, no?
sì, sì.
E poi lei non ha avuto mai sintomi, perché evidentemente poi
Mai.
questo conflitto si è andato risolvendo progressivamente negli anni, quindi
Uscendo di casa, sposandosi, ha cambiato
Esatto,
situazione.
cambiando situazione e tutto, quindi progressivamente si sono sciolti. Quando si sciolgono progressivamente le cose non ci danno neanche sintomi, e tant'è che lei poi adesso non c'ha più niente, il suo fegato è tornato normale, giusto, mi hai detto.
Sì,
E
non ha più
quindi
niente.
un bel caso questo, certo.
Beh, tu il numero ce l'hai, chiamala.
Sì, la chiamerò adesso nei prossimi giorni, la contatto. Allora, adesso fammi fare questi argomenti perché sono indietro da qualche settimana e se no
Mamma
rimaniamo
mia.
troppo indietro. Allora, c'era Fiorella che voleva parlare della depressione, aveva chiesto qualcosa sulla depressione. Allora, la depressione, intesa proprio in termini ameriani, c'è questa contrapposizione tra depressione e maniacalità, in cui dobbiamo intendere cosa vogliono dire questi termini. Secondo Ame, la maniacalità è legata all'aspetto maschile di noi stessi, è legata all'attività, all'essere attivi, ad essere curiosi, ad aver voglia di andare in giro, di stare in mezzo alla gente, quindi anche socialità e tutto, ok? La depressione è l'esatto opposto, cioè è il nostro lato femminile, quindi chiuso, solitario, voglia solo di stare in casa, non aver voglia di fare cose, non aver voglia di incontrare persone nuove, ok? Questo è l'atteggiamento depressivo. Poi, come al solito, nelle diagnosi mediche, nella depressione ci mettono anche un po' di tutto, quindi spesso nella depressione, per esempio, c'è anche una costellazione di morte emotiva, che però può esserci o non esserci. Capite che una
Però
persona
puoi
che...
spiegare, puoi ricordare cosa si intende per morte emotiva?
Per morte emotiva si intende che una persona non sente niente, non sente
Ah,
emozioni.
ok.
In proporzione, ovviamente, quanto è forte la costellazione di morte emotiva. Però capite che non sono cose che necessariamente vanno insieme, cioè una persona che è depressa nel senso che gli piace stare a casa, gli piace leggere, non gli piace uscire, non gli piace fare vita sociale, non è detto che sia anche morte emotiva. Magari invece ha una vita emotiva intensa, no? Si emoziona leggendo i libri, vedendo i film, nella sua depressione si emoziona. A volte invece ci può essere anche uno che è depresso, nel senso che sta a casa e anche perché non ha emozioni, no? Ok. Quindi, fatta questa premessa, diciamo la depressione, quella del primo tipo che ho detto, quella in contrapposizione con la manicalità, si sviluppa per una costellazione, nella maggior parte dei casi. Ci sono però alcuni casi in cui una persona può andare in depressione anche per un singolo conflitto. E questo succede essenzialmente per le donne mancine. Perché le donne mancine, quando arrivano alla preadolescenza, all'adolescenza, quindi attivano le aree del territorio, le aree dell'identità, di cui vi ho parlato anche in altri podcast, ovviamente sono femminili, quindi il primo conflitto che fanno in quell'ambito è un conflitto di identità, cioè un conflitto in cui è messa in qualche modo in discussione la loro identità femminile di base, che è quella di donna e di madre. Okay? Quindi se una fa un conflitto di questo tipo, una donna mancina, basta un singolo conflitto per farla andare in depressione. Un caso famoso che ha messo Amer nel testamento era di questa ragazza mancina che tra l'altro dipingeva e quindi nel testamento ci sono anche i suoi quadri e lì è un altro degli esempi in cui si vede bene che anche le opere artistiche rispecchiano lo stato conflittuale che noi abbiamo, perché si vedeva chiaramente che questa ragazza quando era in depressione faceva certi tipi di quadri. Quando poi ne usciva, faceva quadri completamente diversi a livello di colori, a livello di positività che emanavano e così via, no? E questa ragazza ha subito un conflitto, adesso se me lo ricordo bene, era perché era andata a studiare fuori casa e quindi per la prima volta si era trovata a vivere da sola e una sera è stata aggredita da un buzzurro che lavorava in una mensa lì vicino. E una sera si sono trovati soli nella cucina comune e questo l'ha infastidita e poi lei a suo rifiuto è scappata e lui l'ha inseguita fino a casa, gli ha picchiato i pugni sulla porta. Insomma, non è successo niente di che, però il grosso spavento lei l'ha subito e quindi ha fatto un forte conflitto di identità.
E
Ok?
l'identità?
L'identità perché è stata attaccata alla sua identità sessuale, che è l'identità primaria della donna. Quindi lei l'ha vissuto così.
No, avrei detto che cioè, un conto è il rifiuto come
Anche
dopo.
minaccia è identità, eh?
Esatto, sì, esatto.
Infatti lei aveva due focolai lì, aveva il focolaio, questo me lo ricordo, aveva il focolaio nell'area dei bronchi perché... La mancina fa il primo conflitto sul lato maschile e il focolaio sull'area delle arterie coronarie. Quindi aveva fatto sia minaccia all'identità sia persa l'identità. Perché una ragazza che si sente così, mezza, come dire, mezza violentata, mezza così, ha questa sensazione di aver perso questa vergogna, no, che si può provare di aver perso la propria innocenza in relazione alla propria identità sessuale femminile, capisci? Quindi lei aveva fatto quello e effettivamente da quell'episodio in avanti lei aveva fatto vari mesi di depressione. Poi era un caso particolare, perché questa ragazza poi dopo qualche mese niente, era tornata a casa per Natale, poi quando è ritornata in questo paese in cui studiava ha cambiato posto dove abitava e lì è andata in soluzione, perché questo uomo non l'ha più vista, non l'ha più visto, e è andata in soluzione e quindi è uscita dalla depressione, cioè ha attenuato, ha risolto questo conflitto che aveva fatto, ha avuto, mi sembra, una bronchite, ovviamente, per forse un mesetto, e poi però stava bene. Solo che è una ragazza sfortunata, perché da lì in avanti sono successi altri 4 o 5 casi di queste semi-violenze, come dire, adesso non mi viene il termine, un termine meno grave della violenza a livello sessuale, cos'è?
Fastidite, cioè...
Sì!
Non minacciate, sì.
Situazioni strane. Un'altra che mi ricordo è che c'era lo scemo del villaggio, no? Quello un po' mezzo tonto, che una sera anche lui ci ha provato con lei pesantemente. Cioè lei era una ragazza ovviamente che era matura sessualmente, quindi avrebbe anche voluto avere un compagno, no? Però gli capitavano sempre questi personaggi così mezzi...
Sì, sì.
Mezzi aggressivi, mezzi, e quindi ha recidivato varie volte il conflitto, e in corrispondenza di ogni recidiva faceva qualche mese di depressione, perché poi erano tutti episodi non gravissimi, quindi dopo qualche mese niente, non ci pensava più e quindi usciva da questi conflitti, no? E quindi usciva dalla depressione, però poi ci ritornava. Quindi questo è un caso possibile, cioè la donna mancina già con il primo, anche una donna mancina che diciamo è priva di conflitti forti, anche non solo da adolescente, anche da adulta, però se fa un conflitto di identità può, si sposta subito verso il lato depressivo, perché diventa, la donna mancina col primo conflitto di identità diventa ancora più femminile, quindi ancora più depressiva. Cosa che non succede invece alla donna d'estrimane. A una donna d'estrimane, se gli fosse successo lo stesso episodio che è successo a questa ragazza che vi ho detto, non si deprimeva, andava in frustrazione sessuale, probabilmente perdeva il ciclo e diventava un po' mascolina, però non depressa. Mascolina, continuava a fare robe, si buttava magari sul lavoro, però comunque attiva, pronta alla socializzazione, però più mascolina.
Quindi... La mancina è debole da questo punto di vista.
Come?
La mancina è più fragile?
È più fragile se la guardi da un certo punto di vista. Se la guardi dal punto di vista prettamente biologico, però la mancina non perde il ciclo. Quindi le rimane quella potenzialità di rimanere incinta e quindi di fare famiglia. Invece la donna d'estrimane perde questa potenzialità, perché perde il ciclo se fa un conflitto forte di frustrazione sessuale. Quindi diciamo la donna mancina in generale è quella che rimane sempre femminile. È molto difficile che una donna mancina si sposti sul maschile, deve fare un secondo conflitto di identità molto più forte del primo, e allora può succedere, però di base è molto più difficile. Infatti nel valutare se una donna è d'estrimane mancina io valuto anche quel lato, no? Quanto è femminile, quanto è regolare il suo ciclo, che come ho detto la donna d'estrimane perde anche il ciclo col primo conflitto di frustrazione, la mancina no. Quindi tendenzialmente chi ha un ciclo regolare è più probabile che sia mancina, chi invece nella vita l'ha perso, l'ha ritrovato, si è allungato, è più probabile che sia d'estrimane. Sono altri elementi che possono aiutare a capire la lateralità. Quindi questo è. Poi, allora, anche l'uomo d'estrimane un pochino può spostarsi sul depressivo col primo conflitto, perché anche per l'uomo d'estrimane, anche l'uomo d'estrimane col primo conflitto di territorio si sposta un po' sul femminile, diventa un secondo lupo. Hammer dice non necessariamente depresso. però se il conflitto è forte, forte, sì, può diventare anche un po' depresso anche l'uomo d'estrimere. L'uomo mancino, invece, col primo conflitto di territorio, non diventa depresso, anzi, diventa il contrario, diventa ancora più maniacale.
Il mancino.
L'uomo mancino, sì, esatto. Quindi riguardo alla depressione, per un singolo conflitto può succedere per la donna un conflitto di identità, per la donna mancina, oppure un conflitto di territorio, misura minore, per l'uomo d'estrimere. Poi, una volta che siamo in costellazioni sia d'estrimere che mancini, l'essere depressi o maniacale dipende da dove pende la nostra bilancia, cioè quale dei due conflitti è più forte. Se per esempio un uomo d'estrimane che fa un primo conflitto di territorio diventa tendenzialmente depresso poi fa e quindi vive i conflitti come identità a quel punto, perché è più femminile. A quel punto fa un altro conflitto di identità, può ritornare maniacale, ok? Però se succede qualcosa che magari gli riattiva il primo conflitto, allora lì ritorna depressivo. Quindi questa configurazione depressivo-maniacale, secondo Hammer, è molto labile, diciamo, instabile, tante volte. Dipende dalla situazione che vive la persona. Ci sono situazioni di persone che, per esempio, quando vanno al lavoro sono maniacale, allegre, diciamo, maschili, e invece magari quando tornano a casa vanno sul depressivo, perché evidentemente trovano situazioni in un posto o nell'altro che gli riattivano uno o l'altro conflitto. Non so se mi sono spiegato.
Okay. Sì, sì.
È sempre un po' complessa questa cosa delle aree del territorio, però alla fine se la studiate un po' si capisce. È il fatto che abbiamo sempre, tutti noi abbiamo un lato maschile e femminile, sia maschi che femmine. E di base l'uomo vive i conflitti nel territorio come territorio, cioè ho il territorio o no, ho perso il territorio, è minacciato il territorio. Questa è l'attitudine maschile. L'attitudine femminile è: ho un'identità, piaccio, mi ama il mio uomo, ho un mio ruolo dentro a questo branco, però ovviamente queste due attitudini ce le abbiamo tutte e due. Per l'uomo è primaria la prima che ho detto, per la donna è primaria l'altra. Tutto qui.
Io mi ricordo un prete una volta che ha fatto, molto popolare qui a Padova, che ha fatto questa battuta, ha detto: se una donna vuole uccidere, fra virgolette, vuole deprimere il suo uomo, basta che gli dica sei un buon da niente. Cioè è una cosa particolarmente maschile saper fare le cose.
Sì, però non magari... è detto, dipende se è d'estrimere o mancino, perché se è un buon a niente praticamente gli fai vivere un conflitto di identità. Ok? E quindi dipende se è d'estrimere o mancino, se questo lo fa andare su depressivo o addirittura lo fa incacchiare, lo fa andare su maniacale.
Lui pensava al depressivo, secondo me, però, nell'esempio che ci aveva fatto.
Sicuramente, no. Sicuramente.
Yes, yes, yes.
Evidentemente Mario aveva qualche esempio di così. E quindi
probabilmente, sì, sì, sì.
Poi, sempre riguardo a, diciamo, le costellazioni, c'era Manuel che chiedeva, allora, la versione ha chiesto a Fiorella, se ha qualche dubbio, prima è intervenuta, se vuole può intervenire.
Sì, Manuel, grazie Davide.
Eccoti.
Mi sentite?
Sì, sì, ti sento.
Innanzitutto grazie Davide, è molto, molto chiaro. Ti volevo chiedere una cosa. Io ho notato, perché io sono una psicoterapeuta, e quindi ho molto da fare con attacchi di panico, ansia, depressione. Ecco, perché secondo la visione di Hammer, perché il depresso fa molta fatica ad alzarsi la mattina? È una cosa che ho constatato tantissimo.
Perché il depresso gli piace dormire, gli piace stare in casa, capisci? È semplicemente per quello. Ha poca energia, ha poca voglia di uscire, ha poca voglia di vedere persone. E quindi...
Sì, però ho notato che la situazione si ribalta la sera, cioè la sera ha voglia di uscire, è energico.
In alcuni casi sì, è vero, può essere, un po' succedere questo. Ma è perché, guarda, il depressivo va anche un po' contro a quelle che sono le norme sociali, sai? Il maniacale è quello proprio dentro, anche si sveglia presto al mattino, fa la colazione al bar con gli amici, poi va a lavorare. È quello che gli piace anche dentro essere questi ritmi sociali, no? Il depressivo no, il depressivo va contro questi ritmi sociali, sta in casa e si fa i suoi ritmi come vuole lui.
È un po' un alternativo, insomma.
Sicuramente, però quello che insisto, e lo dice anche Amer, è che questa società premia i maniacali. Cioè, una vita fatta da una persona maniacale, anche se questa persona non è felice per niente, però secondo la società va bene, perché comunque si alza al mattino, va a lavorare, fa quello che deve fare, è molto attivo, fa sport, ha hobby, va in bicicletta, fa questo, fa quest'altro, e per la società è bene questo. Invece, al contrario, per la società è male uno che si alza tardi al mattino, che non va in giro, che non ha interessi, che non frequenta persone e così via. Però, se tu ragioni dal punto di vista di un branco, cioè come vivevamo, diciamo, fino alla civilizzazione, quindi con i nostri codici biologici, in un branco servono tutte e due. Serve il maniacale perché serve che al mattino un po' di membri del branco si sveglino, vegliano presto, facciano le cose che devono fare, vadano a caccia, stiano fuori tutto il giorno e così via. Però servono anche i depressivi, perché il depressivo sta a casa, cura i bambini, protegge la casa, capisci?
Certo,
Quindi ci
certo.
vogliono tutte e due. Infatti io sono per. Alla fine non sono per condannare così il depressivo, cioè uno anche se si alza tardi e gli piace stare alzato la sera e così, no, a questo stile di vita depressivo, per me non è necessariamente male, però deve comunque prendersi le sue responsabilità, deve avere comunque un ruolo nel branco,
Sì.
ok? Non deve stare tutto il giorno a fare un cacchio, veramente. Cioè stare a casa non vuol dire non fare niente, capisci?
Assolutamente, sì.
Quindi il depressivo, se sta a casa va bene, alzati anche tardi, però poi le cose di casa, pulisci casa, curi i bambini, fai questo, fai quest'altro, cucina, questo lo devi fare. Capisci?
Certo,
Se non fai neanche quello, allora probabilmente sei anche morto emotiva, cioè proprio sei spento tutto, no? E allora lì si fanno altri ragionamenti.
mille.
Figurati, caro. Tra l'altro, ti complimento con te se stai cercando di inserire nella psicoterapia anche queste conoscenze.
Sì,
Perché.
lo faccio di continuo, cioè poi di coinvolgere anche i miei colleghi.
Brava, brava, perché vedi che comunque sono degli strumenti importanti, no? Cioè.
Assolutamente, sì. Quindi quando facciamo le intervisioni do sempre una lettura ameriana per quello che posso.
Bravissimo, bravissimo.
Grazie.
Quindi è un po' di anni che lo stai studiando.
Sì, no, allora, sono in un gruppo WhatsApp dove studiamo il testamento della
Ok.
nuova medicina, però già nel 2006 io sono andata a un corso introduttivo col dottor Trupiano.
Ok, quindi è un po' che lo
Sì,
studi, dai.
grazie.
Brava, bravissima, complimenti.
Grazie,
Guarda,
grazie a te.
nella testimonianza della signora di venerdì, lei ha detto che si è opposta al trapianto, l'hanno mandata da una psicologa o da uno psicologo perché dicevano come se fosse matta che non voleva farsi trapiantare. E
Certo.
questo qui le ha fatto le domande e a un certo punto, dopo che aveva capito il quadro, ha tirato fuori la mappa ameriana, l'ha messa sul tavolo e gli ha detto, vede, anzi, prima ha detto, lei conosce Amer? E questa ha detto no. E poi gli tira fuori la mappa sul tavolo, quella grande, dice, lei è qui, mi ha detto, ha fatto questo conflitto qui, proprio la sapeva bene.
Sì, anche perché era un conflitto proprio preciso quello che aveva fatto questa donna, adenocarcinoma, era preciso. Era facile, diciamo, una lettura facile.
Insomma, fa facile per chi le sa, poi.
Allora, poi c'era Manuel che chiedeva i gesti compulsivi. E allora io gli ho chiesto, ma quali gesti compulsivi? Perché dipende anche che gesti uno fa, no? Cioè, lui chiedeva che costellazione è uno che ha gesti compulsivi. E lui mi ha fatto degli esempi. Allora, per esempio, uno che si mangia le unghie. Allora, mangiarsi le unghie. Allora, i gesti compulsivi di base hanno tutti almeno una parte di conflitto motorio, no? Quindi mangiarsi le unghie è perché c'è un movimento impedito che tu non volevi fare, che però ti sei ritirato. Ma si dice anche il detto mi sono mangiato le mani, no? Quando c'era stato un episodio in cui volevi fare qualcosa ma per qualche motivo ti sei bloccato e quindi ti sei mangiato le mani, no? E quindi, però lì anche il mangiarsi le unghie, secondo me c'è anche una componente di costellazione aggressiva verso se stessi, perché è come se fosse una forma di mangiare se stessi, no?
Autopunizione.
Esatto, questa costellazione aggressiva verso se stessi, poi se è di altre entità, cioè molto più forte, può portare a quei gesti che fanno alcuni di tagliarsi, di farsi del male, no? Per farvi capire la costellazione. Una lieve attivazione di questa abbinata a un conflitto motorio, cioè una situazione in cui avremmo voluto fare qualcosa ma ci siamo bloccati o qualcosa ci ha bloccato, può portare a questi gesti compulsivi. Perché i gesti compulsivi cosa sono? Sono o crisi epilettoidi, quindi delle piccole crisi epilettiche, dei tremori che continuamente si fanno, oppure una sorta di riattivazione ogni volta del conflitto, cioè una fase attiva ogni volta, no? Quindi la persona rimane, come dire, incastrata in quei gesti, cioè continua a ripeterli perché in fondo inconsciamente vuole capire che cosa è successo sostanzialmente. E quindi le unghie è questo, però dipende, come ho detto, dal gesto compulsivo. Un altro gesto compulsivo di cui ho fatto l'esempio è lavarsi le mani, cioè le persone continuamente si lavano le mani. Allora, anche lì va bene, ti lavi le mani, quindi una parte di conflitto motorio c'è anche lì, secondo me. Cioè, è sempre un conflitto che con queste mani tu volevi fare qualcosa e non l'hai potuto fare, ti sei bloccato per qualche ragione. Però il fatto di lavarsi, quindi l'igiene, ha di solito un'attinenza con il conflitto del diabete. Cioè del conflitto di schifo ribrezzo, il vissuto femminile del conflitto di non voler passare attraverso una situazione. Quindi una situazione che ti fa schifo, tu cosa fai? Quindi qui è un conflitto, secondo me, di una situazione che ti ha fatto schifo e in cui tu volevi intervenire, ma sei stato bloccato in qualche modo con le tue mani. Allora tu questo tic che ti rimane, questo gesto compulsivo che ti rimane, è con queste mani continuamente lavarsene per pulire e per non avere più quella sensazione di schifo, no? Ok? E anche i tic, chiedevo in generale, i tic sono piccole crisi epilettiche in fondo che riguardano o l'occhio, o la palpebra, o una smorfia, o un gesto del braccio, della gamba, dipende uno che tic ha. E a seconda del tic che uno ha, si può andare a indagare e vedere che conflitto motorio, perché anche qui siamo ovviamente sul conflitto motorio, ha fatto alla base, che poi continua un po' a recidivare perché continua a avere queste crisi epilettoidi, no? Quindi dipende in realtà dal gesto. Dal gesto possiamo avere delle indicazioni sul tipo di conflitto e poi ovviamente bisogna indagare. Come sempre, cioè indagare quando sono cominciati questi gesti e come sono evoluti e così via. Chiedeva per esempio anche chi, un bambino che non, quelli che rifiutano gli abbracci, rifiutano il contatto. Questi sono bambini che evidentemente hanno vissuto un conflitto relativo a un contatto, cioè un contatto che doveva essere gradevole invece è stato sgradito. O sono stati menati, o sono stati in qualche modo, adesso non mi viene il termine, viene sempre violentati, ma è il termine più duro.
Sonia ha scritto molestati,
no, bravissima.
Ecco, grazie Sonia.
A volte non vengono le parole. Molestati in qualche modo, e quindi questo contatto che uno vorrebbe, però dall'altro lato non lo vorrebbe, e quindi attiva quel conflitto lì e rifiuta gli abbracci, l'affettività in generale. Poi ovviamente, come tutte le costellazioni, dipende da quanto sono forti, cioè dipende da quanto sono stati forti i conflitti. Poi un'altra persona aveva chiesto come uscire dalle costellazioni. Uscire dalle costellazioni, diciamo in linea di principio, è semplice. Basta risolvere o quantomeno attenuare almeno uno dei due conflitti che hanno provocato la costellazione. Quindi il modo di procedere è sempre quello, cercare di capire i conflitti che hanno portato a quella costellazione e portarne almeno uno in soluzione. Quindi diciamo a livello teorico è molto semplice, poi in realtà andare nella pratica deve fare un certo lavoro, certo. Bene, queste volevo di parlarne perché erano in sospeso da 2 settimane. Poi, settimana scorsa invece c'era Angela che aveva chiesto le gengive, quando le gengive si ritraggono. Mi sembra che ne avevamo già parlato, però lo ripeto. Le gengive si ritraggono quando siamo in conflitto attivo dell'osso mandibolare o mascellare, a seconda se si ritraggono sopra o sotto. Perché cosa succede? In fase attiva l'osso fa osteolisi e ovviamente facendo osteolisi si tira indietro progressivamente anche la gengiva e quindi la gengiva va indietro e si vede di più il dente. Quindi è tendenzialmente una fase attiva sempre di un conflitto del mordere. Infatti chi ha questa cosa, le gengive che si ritraggono generalmente non ha male. Infatti in fase attiva non abbiamo male. Dovrebbe sperare che prima o poi avesse male, così e comincia la ricostruzione. Poi vado un po' velocemente perché siamo quasi alla fine. Allora c'era Feli che chiedeva questa diagnosi che danno a volte persone altamente sensibili, cioè quelle che basta una minima cosa, una minima allergia, hanno subito una reazione forte. Sì, lei ipotizzava che fosse legata al conflitto del profugo e tendenzialmente le do ragione. Sono persone che attivano il conflitto del profugo ogni volta che hanno un sintomo. Cioè quando hanno un sintomo subito si preoccupano, subito si allarmano, subito si sentono non curate. Ragion di più se hanno questa diagnosi addosso o un altro tipo di diagnosi per la quale non c'è una cura, e quindi quel sintomo lì che arriva, che se lo trattassero ameriamente quasi non lo sentirebbero, lo fanno diventare una roba molto forte. E quindi è così. Sono persone che... dipende sempre uno che convinzioni ha. Poi se uno gli viene dato questa diagnosi, capite che ogni sintomo si allarma, perché dice, ah, io sono così, io sono, come si dice, scientificamente sfigato, no? Ho avuto questa maledizione e quindi fa sì che il suo corpo abbia una reazione esagerata per qualsiasi piccolo conflitto o piccolo binario trova nella sua vita. Poi, ultimo argomento, poi vabbè, quelli di questa settimana li faremo settimana prossima, però almeno ci siamo portati in pari con questa settimana. C'era Annalisa che chiedeva qualcosa sul ciclo mestruale. Allora, il ciclo mestruale, per farla abbastanza breve, è gestito principalmente da due conflitti. Uno è il conflitto, ovviamente, di frustrazione sessuale. Quindi una donna che ha il ciclo, però se vive un conflitto di frustrazione sessuale, che di base è, poi può assumere anche varie altre sfaccettature, però di base è non ho l'uomo con cui che vorrei avere, o per l'uomo è non ho la donna con cui è vero, però qui stiamo parlando del ciclo, quindi stiamo parlando di donna, va in conflitto attivo di frustrazione sessuale e perde il ciclo. E qui se ci pensate c'è anche il senso biologico, perché se la donna vorrebbe avere un figlio con un certo uomo, però per qualche ragione non può averlo, perché non ci sta, o perché è già impegnato, o perché vive lontano, o per altre ragioni, è inutile che abbia il ciclo, capite? E quindi la natura non glielo fa avere. Tornerà il ciclo quando risolverà questo, almeno parzialmente, questo conflitto di frustrazione sessuale. E questo, allora, perdi il ciclo se il conflitto è forte. Se il conflitto invece non è così forte, la donna, a seconda del suo stato ormonale, se è destrima né mancina, può o allungare o accorciare il ciclo. Quindi anche la lunghezza del ciclo è comunque legata a conflitti di identità o di territorio che può fare la mancina, o riattivazione di questi conflitti. Poi l'altro conflitto che può influire sul ciclo è il conflitto di perdita, che riguarda le ovaie. Quindi anche qui, quando la donna è in conflitto attivo di perdita, può avere dei disturbi sul ciclo. Difficile che lo perda del tutto, per un conflitto di perdita. Può anche succedere, però è difficile. E di solito ha più dei disturbi, si allunga, salta qualche volta e così. Poi invece, quando è finito il programma del conflitto di perdita, cioè quando si è formata la cista ovarica, a quel punto torna normale, anzi torna con rinnovato vigore, perché come sappiamo la cista ovarica aumenta la carica di estrogeni della donna e quindi il ciclo torna meglio di prima, diciamo. Quindi di base sono questi due conflitti qua. E così. Se hanno domande su quello che ho detto, sia Angela che Feli, Annalisa, chiedete pure. Adesso non so se sono dentro. Non ho guardato.
Vedo mani alzate.
Annalisa c'è. Annalisa, se vuoi chiedere qualcosa, è tutto chiaro. Anche Alessandra Pini c'è. Okay.
Beh, dai, 10:24, direi che possiamo essere soddisfatti. Grazie direi mille.
Direi di sì. Adesso mi segno, vabbè, questa cosa della fisiologia, sì, magari ne parliamo la prossima volta, come può essere legata la fisiologia alle leggi biologiche. È abbastanza interessante anche questo, Sai, l'aspetto fisico, se uno è più
Spalle
larghe, alle spalle strette, cose così, no? Vabbè, parliamo la prossima volta.
Dai. È abbastanza lungo.
Sì, e anche di altri argomenti che hanno chiesto questa settimana, ne parliamo la settimana prossima. Che oggi c'è stato
l'intervento. Hai qualcosa in programma, Davide, da queste parti?
Allora, ho in programma il prossimo weekend questo corso a Modena. E poi
dove trovano? Se qualcuno vuole venire, dove trova la pubblicità di questo corso?
Allora, non ho più tanto pubblicizzato perché pare che è piena la sala. L'organizzatrice Laura mi ha detto che è piena, quindi non ho più tanto pubblicizzato per quello. E se qualcuno l'ha sentito adesso di questo corso e vuole venire, mandi un messaggio a me e a quel punto chiedo a Laura che è la ragazza che sta organizzando, se c'è ancora posto, e vediamo. Va bene?
Va bene, dai. I tuoi libri, dai. Ho pensato che dovremmo dirlo in ogni puntata. Dici i tuoi libri, dai.
No, i miei libri, adesso io vi consiglio sempre l'ultimo che ho scritto, perché anche nell'ultimo ho ripreso le leggi biologiche, sono partito dall'inizio, quindi vi consiglio di prendere quello. Poi se volete anche il primo si chiama La bussola di Hammer. E lo trovate su Amazon, su IBS, su Macro Edizioni, in diversi posti. Il secondo invece lo trovate solo su Amazon e si intitola Comprendere e applicare la medicina germanica di R.G. Hammer.
Comprendere e applicare, Davide Cerutti.
Oh yes.
Uscire dall'orrore.blogspot.com,
fra l'altro. Questo è il mio blog. Il mio blog è Uscire dall'orrore WordPress.
WordPress. Bene, Davide, grazie mille, è sempre un piacere ascoltarti. Io credo che prima o poi imparerò anch'io qualcosa, ma sono un po' duro.
Sto imparando, vai.
Dai. Grazie mille a tutti, grazie Rolando, e ci sentiamo lunedì prossimo, 31 marzo. Buona serata a tutti, grazie.
Buona serata, ciao, un abbraccio.
Ciao.